Dato che è una lezione di Hasidut, il fondatore della Hasidut era il Baal Shem Tov. Loro vi racconto questa piccola storia del Baal Shem Tov, che una volta lui ha raccontato ai suoi allievi che era in sinagoga e davanti all'Aron, davanti a questo armadio dove all'interno ci sono i Sefarim, cioè la Torah, lui ha visto apparire un angelo. E questo angelo gli dice: mi hanno mandato dal cielo per insegnarti tutta la Torah. Che bello.
Shavuot Tov.
Shavuot Tov, Shavuot Tov. Il Baal Shem Tov poteva meritare questo tipo di esperienza. Ma il Baal Shem Tov racconta ai suoi allievi che lui ha detto all'angelo di andarsene via. L'ha cacciato via. Viene un angelo dal cielo e ti dice: sono venuto qui perché mi hanno mandato dal cielo ad insegnarti tutta la Torah, e tu lo mandi via. Gli allievi erano un po' sorpresi e hanno chiesto al Baal Shem Tov: perché l'hai mandato via? E lui ha risposto molto semplicemente: perché era l'angelo della morte, era il Satan. E gli hanno detto: ma come potevi sapere che angelo fosse? Che era, non era un angelo di quelli santi e belli, quelli che arrivano con le buone notizie? Come hai fatto a sapere che era il Satan? Nella Hasidut si chiama Samech Mem, per non dire il nome intero. E il Baal Shem Tov ha risposto molto semplicemente: perché non era felice, non sorrideva. Una storia vera. E quindi lui ha capito che non può essere un angelo di quelli che portano con sé la Kedushah, non aveva la Shekhinah, non aveva la santità di Dio su di loro, e quindi l'ha mandato via a pedate. Via da qui, non vuole imparare Torah da qualcuno che non è felice, vuol dire che non appartiene alla Kedushah. Quindi quando arriva il mese di Adar, noi dobbiamo ricordarci che la nostra natura è quella di essere felici, e tutte le scuse che abbiamo per non esserlo sono scuse che arrivano dallo Yetzer Hara. Perché? Perché dove c'è Hashem c'è solo gioia e c'è solo felicità, come dice il versetto, Oz vechedva bincomo. Dove c'è la presenza di Hashem, c'è sempre gioia e c'è sempre felicità. Quindi, stasera studieremo che cosa significa studiare Torah senza gioia, quali sono i risvolti, quali sono le conseguenze di chi studia Torah senza felicità. Significa che sta studiando la Torah nel modo sbagliato, e quindi quali saranno le conseguenze di tutto questo. Prima volevo però, mi lasciate sorseggiare un po' di tè, giusto? Grazie. Prima però volevo un attimo di pazienza. Era troppo caldo prima. Grazie. Prima volevo ricordarvi un versetto del Teilim. Dice il Teilim, tra parentesi, siccome me l'ha preparato mia moglie, non è che ho il libero arbitrio se berlo o non berlo, come parlavamo settimana scorsa del libero arbitrio. Qui, fra qualche minuto lei passa di qua e vede che io non l'ho toccato, e ci sono problemi molto più gravi di quelli che possono essere, darvi un attimo di pausa. E siccome io voglio essere felice anche nel mese di Adar che sta per entrare, quindi devo per forza approfittare di questo bellissimo gesto che ha fatto. Dicevo, c'è un versetto del Teilim. David HaMelech dice, capitolo 111, l'ultimo versetto: Reshit Chochma Yirat Hashem. Sechel tov lecholo sehem, tilato medet lad. È un capitolo di Teilim che i sefarditi dicono, anche gli italiani. Shabbat Amincha. È un brano piccolo, molto intenso. L'ultima frase è Reshit Chochma Yirat Hashem. L'inizio della saggezza è quella di iniziare col piede giusto. E come si inizia col piede giusto per raggiungere la saggezza, dice David HaMelech, Yirat Hashem, essere timorosi di Hashem. Quindi, se io mi accingo a studiare perché voglio essere migliore e più timoroso di Hashem, Allora, riuscirò ad avere l'apertura mentale, la benedizione dal cielo per poter avere il cuore aperto, la mente aperta per poter studiare Torah. Se invece io lo faccio perché io metto in mezzo il mio ego e quindi inquino lo studio della Torah con con il mio personale interesse, automaticamente viene a mancare Yirat Hashem e automaticamente non avrò nessun beneficio e nessuna benedizione nello studio della Torah. Non solo quello, con questo, ma come abbiamo detto nelle lezioni precedenti, la Torah che studio non sale in cielo. Vi ricordate sicuramente perché abbiamo spiegato molto a lungo il fatto che quando io faccio una mitzvah e studiare Torah è una mitzvah, quando io faccio una mitzvah sono io che decido se questa mitzvah diventa una mitzvah oppure non la diventa. Sono io che decido se questa mitzvah diventa spirituale oppure rimane materiale. Quindi se io lo faccio perché sono timoroso di Hashem, voglio servire Hashem, e il mio fine ultimo è quello di essere un ebreo migliore, automaticamente questa mitzvah che io ho fatto si trasforma in spiritualità. Se vogliamo entrare nei termini tecnici, il Tanya che leggeremo fra qualche minuto, ci spiega che i mondi spirituali sono strutturati da 10 forze, queste 10 forze sono divine, e in questi mondi abitano gli angeli e le anime, ma gli angeli e le anime non sono divine, non sono un'estensione di Hashem, sono delle creature. Quindi c'è il creatore ed c'è il creato, c'è la parte più, come si può dire, profonda, interna, e c'è la parte esteriore, la parte superficiale. Come si dice il contrario di superficiale? Vi viene in mente a voi?
Profondo.
Autentica. Ok.
Oui. No, sapete che si fa. Sì, ci si fa male, ma c'è.
Ok, la parte sì, profonda, autentica, giusto. La struttura stessa dei mondi di cui noi abbiamo parlato, il mondo della emanazione, il mondo della creazione, della formazione, dell'azione, i 4 mondi spirituali, sono strutturati in modo che dobbiamo considerarli come questo mondo fisico, che c'è il mondo stesso e ci sono gli abitanti del mondo. Quindi in ognuno di questi mondi c'è la parte in cui Hashem si rivela tanto quanto questo mondo può, sempre in discesa, sempre meno quindi, e poi abbiamo gli abitanti. Quindi se io studio Torah faccio qualsiasi mitzvah con la giusta kavanah, la giusta intenzione, la Torah diventa parte del mondo stesso, della struttura stessa, delle 10 sefirot. Altrimenti non riesce ad arrivare a tanto, e se ho fatto in un certo modo, potrà salire comunque, ma rimanere superficiale, quindi non diventare parte del mondo stesso, oppure può addirittura rimanere qui. E qui volevo portarvi a una Mishnah del Pirkei Avot, che proprio prende questo versetto di David HaMelech, che l'inizio della saggezza è il timore di Hashem. Ve lo leggo, non so chi di voi ha questo libro, se non ce l'avete dovete averlo, perché è il Pirkei Avot in italiano, bellissimo, illustrato, che anche la persona più semplice, la persona meno educata dal punto di vista della Torah può capire ogni Mishnah del Pirkei Avot. Quindi è stato anche tradotto in italiano in un modo veramente professionale. Consiglio a tutti quanti voi di comprare questo libro se non ce l'avete. Se non avete voglia di comprarlo, fatevelo regalare, ma in qualche modo questo libro deve essere alla portata di ogni momento a casa vostra. Quindi abbiamo una Mishnah, capitolo 3, Mishnah 9, dice Rabbi Hanina ben Dosa. Di Rabbi Hanina ben Dosa potremmo parlare tutta la lezione, un personaggio incredibile, però lui dice una cosa molto molto bella, dice: colui il cui timore del peccato ha la priorità rispetto alla sua saggezza, la sua saggezza si mantiene. Quindi se lui vuole studiare Torah Perché è timoroso di Hashem, Hashem gli dà una benedizione e la Torah che studia non la dimentica. Invece, colui la cui saggezza precede invece il suo timore del peccato, la sua saggezza non si mantiene. Io studio Torah perché mi interessa, io studio Torah perché è molto profondo, io studio Torah perché è interessante, io studio Torah perché è un libro nella mia libreria. Ma non studio Torah perché è una cosa spirituale. Quindi ti rimarrà in testa la Torah che hai studiato esattamente come ti rimarrà in testa il libro di Harry Potter che hai letto. E siccome nel libro di Harry Potter c'è scritto che c'era un ragazzino che con una bacchetta magica faceva i miracoli, e nella Torah c'è scritto che Moshe Rabbeinu ha ricevuto l'ordine di Hashem di tendere la mano col bastone e il mare si è aperto, se tu studi Torah nel modo sbagliato, tu credi che la Torah e Harry Potter è più o meno la stessa cosa. Quindi, come hai un libro nella libreria che ti parla di storie fantasiose, così anche il libro della Torah. Quindi dalla Torah non avrai mai niente. Se invece tu ti accingi a studiare la Torah con il giusto rispetto e la giusta ira, il giusto timore di Hashem, e sai che Hashem si è scomodato dai cieli ed è sceso in questo mondo, e ha fatto qualcosa che non ha mai fatto per nessuno e mai più farà, quello di darti la Torah. Ho appena pronunciato un versetto di Moshe Rabbeinu nella parasha di Vaetchanan, in cui Moshe Rabbeinu dice al popolo: andate a chiedere dal giorno in cui il mondo è stato creato fino ad oggi, e da un'estremità del mondo all'altra estremità del mondo, se mai è successa una cosa simile o è mai stata sentita una cosa simile, che un Hashem am kol Elohim edaber mitoch ha mai sentito un popolo la voce di Hashem parlare attraverso il fuoco come tu hai sentito e sei rimasto vivo. Moshe Rabbeinu continua. Quindi Akadosh Baruch Hu si è scomodato per darci la Torah, e quando io prendo dalla libreria la Torah e la studio, devo avere in mente che il libro che ho preso non è frutto della fantasia di nessuno, ma è un libro che mi avvicina alla vita, un libro che mi avvicina alla verità, un libro che mi avvicina all'essenza di me stesso, mi insegna chi sono io, la Torah dell'anima, la Torah del corpo, la Torah del mondo, la Torah dei mondi sopra, la Torah degli angeli. La Torah di tutto quello che è stato creato si trova dentro questo libro. Non è un libro di fantasia di nessun tipo, nonostante che molti libri di fantasia si sono ispirati dalla Torah. Se leggete la storia di Pinocchio, troverete che c'è Geppetto che è finito nella pancia della balena, così come noi conosciamo la storia di Yonah Hanavi che è finito nello stomaco della balena, eccetera, eccetera. Tutte le storie che si sono ispirate alla Torah e sono state volgarizzate. Ecco, noi prendiamo in mano il libro autentico, il libro della vita, e Rabbi Hanina Ben Dosa ci dice: il timore del peccato ha la priorità rispetto alla sua saggezza, la sua saggezza si mantiene. Quando tu studi Torah, perché lo fai in quanto una mitzvah, questa mitzvah del studiare la Torah si trasforma in qualcosa di spirituale e si unisce con la struttura divina dei mondi superiori in base al livello che tu hai dato alla tua mitzvah. E quindi noi abbiamo un comandamento chiaro che quando noi studiamo tra qualsiasi mitzvah lo facciamo, dobbiamo eseguire come dei soldati e non come delle persone, non come se fossimo tutti dei generali delle forze armate che diamo gli ordini. Noi gli ordini li eseguiamo e gli ordini ce li ha già dati qualcuno. Quindi, se noi ci approcciamo così alla Torah, avremo tutta la Berakha. E come faccio a sapere se io ho studiato Torah nel modo giusto? La risposta è molto semplice, lo dice la Mishnah stessa. Quando tu hai studiato Torah e la Torah che hai studiato te la ricordi, vuol dire che l'hai studiata nel modo giusto. Se invece te la dimentichi, te lo sei dimenticata, così come hai letto il romanzo delle quattro sorelle, non mi ricordo come si chiama quel libro.
Piccole donne.
Esatto, volevo dire quello. Ok. E così come mi dimentico i dettagli, così mi dimenticherò anche quello che ho studiato nella Torah. Quindi il modo giusto, il modo idoneo e perfetto di studiare la Torah semplicemente è quando, prima di studiare, io mi ricordo che libro sto prendendo in mano. C'è tanta gente che studia tanti libri. Noi quando eravamo a scuola studiavamo geografia, studiavamo matematica, non siamo diventati, non abbiamo creato una religione che si chiama la matematica, non abbiamo creato una religione che si chiama la geografia. È un libro che devo studiare e questo libro qui mi porterà a sapere qualcosa di più, ma non c'è niente di spirituale. A differenza delle ore che ho studiato Torah, non le ho studiate perché devo sapere, così come devo sapere la geografia e la matematica. Infatti, il professore di matematica non diventa un religioso di matematica. Poi ci sono quelle religioni in cui i sacerdoti professano la loro religione come fosse una materia che insegnano, perché poi loro si comportano tutto al contrario di come si deve comportare un religioso, di come si deve comportare un sacerdote. Ma com'è possibile? La risposta è molto semplice: io insegno soltanto, è un mestiere. Mi piaceva di più la matematica, il mio mestiere è insegnare matematica. Mi piaceva di più religione, il mio mestiere è insegnare religione. Ma non c'è niente di spirituale in tutto questo. È semplicemente un modo per portare a casa lo stipendio. Questo è l'argomento che è molto importante, che lo troviamo nella Torah, nel Teilim, nella Mishnah e lo troviamo nel Tanya. Dobbiamo fare attenzione a ricordarci di non cadere in questa trappola. Perché? Perché il motivo per il quale sono qui è perché io devo trasformare la materialità in spiritualità. Se invece io uso la Torah per miei fini personali, non ho fatto nulla di tutto ciò. C'è una frase famosa, bellissima, dell'autore del Tanya che dice così: che Hashem dà a un ebreo materialità in modo che l'ebreo prenda la materialità e la trasformi in spiritualità. Questo è il motivo per il quale siamo qui. Quindi anche quando studio Torah e io dico che bella interpretazione, che bravo Rashi, che bel passo del Talmud, è tutto bello, ma non sono qui per dire che è bello, sono qui perché devo trasformare i minuti che ho a disposizione, le energie del mio cervello, della mia mente e del mio cuore, devo trasformare tutto quello che mi circonda in Kedusha, come diciamo nello Shema. Devo amare Hashem, bechol levavcha, bechol nafshecha, bechol meodecha, trasformare tutto in amore per Hashem. Quindi tutto quello che ho, tutto quello che mi appartiene, che è la cosa più difficile, Bechol Meodecha è il livello più alto, devo cercare di trasformarlo in spiritualità. Detto tutto questo, credo che possiamo leggere qualche riga, a meno che voi non abbiate qualcosa da condividere, rimanendo nell'argomento, chiaramente.
Una domanda ci sarebbe.
Sì?
Ottimo.
Allora, se io studio
Si dice che
qualche
in
cosa.
Israele la Chochmah è in Israele.
Allora,
En Chochmah che Chochmah Teretz Israele, come è scritto. Quindi, se tu devo chiedere a qualcuno, non so chi, di mutare il proprio microfono. Non so chi, non lo vedo, ma c'è un microfono acceso. Lo faccio io, vediamo cosa succede. Silvano, prego.
la domanda è questa. Io studio Torah con l'intento che tu hai spiegato prima e purtroppo ci sono delle parti che si studiano che non sempre si riescono a capire. Per cui diciamo che non ho avuto modo di poter capire bene quello che sto studiando. Quello che ho fatto, anche se non l'ho capito, ha una ragione di essere oppure tempo perso?
Allora, dipende di che tipo di studio ti stai approcciando, nel senso che se tu leggi i versetti del Chumash, del Teilim, tutto quello che sono i 24 libri del Tanakh, È giusto ed è importantissimo capirlo. Se non l'hai capito, la mitzvah l'hai fatta comunque. Anche lo Zohar HaKadosh, se tu non hai capito quello che stai leggendo, c'è tanta gente che ha dei momenti che dedica alla lettura dello Zohar. Perché diciamo la lettura dello Zohar? Dovrebbe essere lo studio dello Zohar. Perché non tutti capiscono quello che c'è scritto nello Zohar. Però lo Zohar ha una santità. Le parole dello Zohar, infatti, si chiama Zohar HaKadosh, come noi chiamiamo a Torah HaKedoshah. Quindi, anche se non ho capito quello che c'è scritto nello Zohar, il fatto che io ho letto lo Zohar perché voglio unirmi tramite le parole dello Zohar ad Hashem, la mitzvah l'ho fatta. Se capisco, è molto meglio, perché se capisco, ho unito anche la mia mente. Però ci sono altre parti della Torah, come la Mishnah e il Talmud, che se non ho capito, non ho fatto la mitzvah. Quindi leggere Talmud senza capirlo non ha senso, non ha un valore spirituale. Meglio leggere Talmud senza capirlo piuttosto che fare qualcos'altro, ma la mitzvah della Torah la faccio soltanto se capisco quello che sto studiando. A differenza dei versetti stessi della Torah, Nevim e Ketuvim, che loro hanno una kedushah così forte tale da portare a compimento la mitzvah anche se non ho avuto l'occasione e la possibilità di capire alla perfezione quello che ho studiato. Bellissima domanda e grazie per questo intervento.
Grazie, grazie.
Bene, allora leggiamo insieme qualche riga di Tania. Prima volevo raccontarvi una storia che purtroppo non sono riuscito a trovarla perché mi mancano le parole e la storia si racconta con le parole giuste. La storia di Rabbi Levitzchak di Bardichov. Chi era Rabbi Levitzchak di Bardichov? Era uno degli allievi del grande Magid di Mezrich. Chi era il Magid di Mezrich? Era l'allievo del Baal Shem Tov e colui che ha guidato il movimento della Hasidut dopo il Baal Shem Tov. Il Magid di Mezrich aveva degli allievi che erano tutti dei giganti di Torah e dei giganti di timore di Hashem. Tra loro l'autore del Tanya, tra loro Rabbi Levitzchak di Bardichov, tra di loro c'era Rabbi Elimelech e Rabbi Zusha, i due fratelli famosi, e tanti altri personaggi, grandissimi, grandissimi personaggi.
Rav,
Sì.
Rabbi Levitzchak di Berdichev era consuocero con l'Alter Rebbe, bisogna dirlo. I loro figli erano sposati.
Devo correggerti, i loro nipoti erano
I
sposati.
nipoti, sì.
Quindi erano consuoceri, non lo so se esiste, però. C'è stato questo famoso matrimonio di cui tanto si è parlato e abbiamo accennato anche a questo matrimonio. Hai ragione. Cosa ha detto Rabbi Levitzchak di Bardichev? Una volta a Rosh Hashanah lui ha suonato lo shofar. E dopo aver suonato lo shofar, fatto una preghiera ad Hashem speciale. E in questa preghiera lui ha fatto riferimento a dei rumori e a delle azioni che sì, in Yiddish hanno dei termini particolari. Io me ne ricordo solo due. Allora vi spiego, quando io suono lo shofar, ci sono suoni diversi, questi suoni diversi hanno dei nomi. Quindi io quando studio come si suona lo shofar, allora studio che la prima serie deve essere Tashrat. Perché Tashrat? Perché è Tekiah, Shevarim, Teruah, Tekiah. Ok? Ora, Rabbi Levitzchak di Bardichov ha detto ad Hashem, dopo aver suonato lo shofar a Rosh Hashanah, ha fatto una preghiera e ha detto: so che la mia kavanah, l'anima che ho messo nello shofar ha creato degli angeli, ma questi angeli sono degli angeli deboli, perché io non sono all'altezza, tramite la mitzvah di suonare lo shofar a Rosh Hashanah, di creare degli angeli grandi e forti. Perché devo creare degli angeli quando suono lo shofar? Molto semplicemente, perché questi angeli diventano automaticamente i miei difensori. Dato che io a Rosh Hashanah sono giudicato davanti ad Hashem, tramite le mitzvot che faccio, io creo degli angeli, questi angeli diventano la prova che io sono una brava persona, perché vedi gli angeli che ho creato. Il problema è che tramite le mie trasgressioni creo comunque degli angeli, e sono degli angeli che vengono definiti Malachei Chabalah, tradotti in italiano demoni, non lo so se rendo l'idea. E questi angeli si sovrappongono, contrappongono agli angeli delle mitzvot e dicono: questa persona non appartiene, non deve meritare la vita, perché vedi che ha creato noi, quindi appartiene a noi, portacelo su che ce ne occupiamo noi. Quindi a Rosh Hashanah c'è tutta questo giudizio, questo processo, questo movimento molto acceso, angeli contro angeli, mitzvot che ho fatto contro averot che ho fatto. Ora Rabbi Levi Yitzchak dice: io ho suonato lo shofar e ho creato degli angeli. Questi angeli che ho creato so di non aver dato a loro sufficiente forza e determinazione per poter contrastare gli altri. Quindi dice Rabbi Levi Yitzchak una frase che cambia completamente. Dice che vengano adesso a Rosh Hashanah gli angeli che sono stati creati dalla fatica e dai rumori che le donne hanno fatto prima di Pesach, quando hanno pulito la casa, e questi angeli sono fortissimi, perché le donne quando puliscono casa, adesso noi le chiamiamo le pulizie di primavera, ma le pulizie di primavera sono nate come pulizie di Pesach. Ecco, le donne quando fanno le pulizie di Pesach, in inglese si dice they mean it, lo fanno con vera intenzione. Intendono veramente pulire la casa per Pesach. Non è che fanno finta di pulire. E lo sappiamo noi tutti i maschi della casa che subiamo le pulizie di Pesach della mamma. E quando la mamma pulisce, quindi prende uno strumento e inizia a grattare. Una volta si puliva, si prendeva addirittura il martelletto e si picconava lo sporco, perché non c'erano le cucine pulite come adesso. Ora, in Yiddish, ad esempio, grattare si dice kratzen. Non so se in tedesco si dice così, ma in Yiddish si dice così. Mi ricordo un'altra parola, reisen, che vuol dire lisciare. Quindi, Rabbi Levitzka dice, i suoni dello shofar è Kuf, Resh, Shin, Tav, Kashrak, poi ci sono anche gli altri. Ma con questi suoni del shofar io non ho creato degli angeli sufficientemente forti. Ho bisogno che vengano gli angeli che sono stati creati dal rumore, dalla fatica delle donne prima di Pesach, e questi sicuramente sono talmente forti che annulleranno e zittiranno qualsiasi accusa contro di noi. Che cosa abbiamo imparato? Abbiamo imparato qualcosa. Rabbi Levitzka chiaramente non si è inventato niente. Dice Rabbi Shimon Baruchai nello Zohar: non c'è una voce che va persa. Ogni rumore che io faccio, ogni voce, adesso lo dicono anche.
Shin e Schleifen, però Tav, però la Tav è Sav, e non, quello non me lo ricordo più neanch'io.
Ma la storia l'avevi già sentita?
Eh?
La storia l'avevi già sentita?
Sì, però
E non
lo
ti sei fatto
stesso.
gli appunti? Sono
Esatto.
andato a cercarlo su internet e non li ho trovati. Ci sarà da qualche parte, non ho cercato bene. È una storia molto conosciuta che Rabbi Levitzchak parla agli angeli che sono stati creati con la mitzvah di pulire la casa per Pesach, perché la Torah ti dice che a casa tua per Pesach non deve esserci neanche una briciola di chametz, e quindi devi pulire tutto quanto e devi spostare, devi eliminare. Quindi sono azioni che creano rumori. Sono azioni che si fanno con passione. Non c'è una kavanah più grande di quando la padrona di casa pulisce casa sua. Ecco, se vogliamo dare l'esempio di qualcosa fatto con kavanah, è esattamente questo. E quindi noi uomini non siamo così bravi a metterci così tanta kavanah nelle cose che facciamo. E quindi è una storia vera che Rabbi Yitzchak di Berdichev chiede ad Hashem di ascoltare la voce degli angeli creati dai rumori, dai suoni prodotti dal lavoro, dalle fatiche della pulizia di casa per Pesach. Perché dice lo Zohar, nessuna voce va perduta. Oggi noi sappiamo, così ci raccontano gli scienziati moderni, che un battito di ali di una farfalla da una parte del mondo può creare un uragano dall'altra parte del mondo. Perché? Perché ogni movimento che noi facciamo, ogni voce, ogni suono che noi creiamo ha un effetto. Ora, se ha un effetto materiale, ha sicuramente anche un effetto spirituale. Se io ho dato spiritualità a questa voce, automaticamente questa voce crea qualcosa. Leggiamo insieme, così siamo più bravi, più intelligenti a leggere insieme, ma lo facciamo con i Ra e le Shem Shamaim. Bene, andiamo a leggere qualche riga che ancora non abbiamo letto. Io inizierei da riga 19. Invece la Torah che è stata studiata effettivamente per altri scopi, come ad esempio col proposito di diventare un sapiente o simili, ci siamo fermati qua perché la settimana scorsa ci siamo un pochino dilungati in questa riga qua, in riga 18, in cui abbiamo spiegato che gli angeli hanno sia sostanza che forma. Vi ricordate? Siamo dilungati un pochino a spiegare la differenza che c'è tra la sostanza e la forma, e noi agli angeli dobbiamo dare sostanza, non forma. E così dice Rabbi Lev Yitzchak di Bardichev: io non sono stato in grado di creare degli angeli. Lui lo dice chiaramente con grandissima umiltà, nonostante che Rabbi Lev Yitzchak di Bardichev, gli angeli che creava lui, ce li possiamo sognare. Ma dice Rabbi Lev Yitzchak con infinita umiltà, non ho creato degli angeli con sostanza, quindi ho paura che non saranno in grado di difenderci. Un'altra volta Rabbi Lev Yitzchak a Rosh Hashanah ha guardato le donne dalle Ezrat Nashim e ha detto: care signore, ho bisogno anche delle vostre lacrime, perché si vede che in quell'anno lì avrebbe dovuto succedere qualcosa di negativo, e quindi lui aveva profetizzato questa cosa e si è dato moltissimo nella preghiera per annullare questo decreto, ma aveva bisogno anche delle lacrime delle donne. Infatti noi sappiamo che le lacrime delle donne sono micidiali, come dice il Talmud, che i mariti devono fare molta attenzione alle lacrime delle donne, perché i portoni delle lacrime non si chiudono mai. Nonostante che ci sono dei momenti in cui i portoni della tefillah sono aperti, i portoni della teshuvah sono aperti, ma in altri momenti sono chiusi, i portoni delle lacrime sono sempre aperti. Quindi Rabbi Lev Yitzchak aveva chiesto alle donne. Aveva bisogno delle loro lacrime. Immagino che sia riuscito. Mentre parlavo, mi è venuta in mente una storia che voglio condividere con voi, molto interessante. Adesso non prendete questa cosa come lo sport nazionale, però tutti gli anni c'era un ebreo che andava dal suo Rav, che si chiamava il veggente di Lublin, Ahosé mi Lublin, un grandissimo personaggio, allievo, credo, di Rabbi Elimelech. Dopo Rosh Hashanah andava da lui e gli chiedeva, era una persona molto benestante, andava dal suo maestro e gli chiedeva: cosa hai visto per me quest'anno? Lui diceva: tranquillo, quest'anno c'è benedizione, c'è salute, c'è eccetera eccetera, perché il suo maestro era famoso perché vedeva tutto. Cosa è successo? Che un anno gli chiede la solita domanda e il suo maestro gli dice: quest'anno tu perderai tutto quanto, diventerai povero, non avrai più niente. E ha capito questa cosa, che se il suo maestro dice così vuol dire che così sarà, e infatti poco dopo la fine delle festività lui ha perso tutti i soldi che aveva, quindi è diventato poverissimo. Però non si è dato per vinto, non è caduto nella disperazione, ha detto: voglio ricominciare. E per ricominciare lui aveva l'esperienza, il know-how, aveva i clienti, aveva i fornitori, perché non ricominciare? Che cosa è successo? Che lui per ricominciare ha iniziato a viaggiare come faceva tutti gli anni. E È arrivato all'hotel, nella città dove lui alloggiava sempre. Il padrone dell'hotel lo vede, felicissimo di rincontrarlo, gli dà la solita suite imperiale. Ma lui non sa che questo signore non ha più neanche per pagare la stanza con vista sul cortile. Però, senza far domande, il padrone gli dà la suite imperiale. Lui entra e dice: farò un prestito, andrò a lavare i piatti, qualcosa farò, ma davanti a tutte le altre persone non potevo umiliarmi e dire non c'ho i soldi per pagare. Anche perché se ci fosse una voce che si diffonde, i fornitori non mi daranno più la merce, i clienti scapperanno via, quindi non poteva permettersi di dire al padrone che non hai i soldi per pagarsi la suite imperiale. Quello che è successo, che lui è arrivato e si è seduto nella suite imperiale, invece di godere di questa bellissima suite, si è seduto per terra e si è messo a piangere. Si è messo a piangere e ha chiesto ad Hashem di salvarlo da questa situazione in cui lui si trova. Il mattino dopo lui scende le scale per fare colazione e incontra una vedova di un suo fornitore, qualcosa del genere. Si conoscevano molto bene e lui ha raccontato a questa signora che quando suo marito è mancato, lei ha preso in mano il business della famiglia. Ha raccontato la sua situazione perché questa signora era convinta che lui adesso arrivasse con i soldi per pagargli la merce per fare un ordine come tutti gli anni. E lui gli ha raccontato tutto quanto e le ha detto: non ti preoccupare, io ti do la merce così come tutti gli anni faccio finta che me l'hai pagata, e quando Hashem ti ridarà la berakah, verrai e mi ridarai i soldi. Brava gente c'era brava gente in giro. Lui ha preso la merce, ha iniziato a venderla e piano piano è tornato ad essere la persona benestante che era prima. Quando è tornato dal suo maestro, ha detto: Rebbe, tu mi hai detto che avrei perso tutto, e si è avverato. Ma come mai sono Baruch Hashem tornato ad essere benestante come prima? E il suo maestro lo guarda e gli dice: ah, per forza, perché non abbiamo messo in conto le lacrime. Con le lacrime si cambia tutto. Quando una persona chiede ad Hashem con le lacrime, il Talmud dice: Sha'arei dim'a enam ninalim. I portoni delle lacrime, quelle sono sempre aperte e non si chiudono mai, per quello che bisogna fare attenzione a mai far lacrimare la moglie. Perché? Perché arriva direttamente in cielo. E quindi Rabbi Levi Yitzchak ha guardato nel Bet Knesset in direzione delle donne e ha detto: ho bisogno delle vostre lacrime, ho bisogno che mi aiutate ad annullare questa grande accusa che c'è per quest'anno, e grazie alle vostre lacrime potremo farcela. Detto tutto questo, torniamo al discorso che abbiamo interrotto, che è quello di dare sostanza e non di dare forma alle mitzvot che noi facciamo. Continuiamo da lì. Quindi, riga 19, sì, eccolo qua. Rileggiamo quello che abbiamo iniziato prima, riga 19. Invece la Torah che è stata studiata effettivamente per altri scopi, quindi non abbiamo creato né sostanza né forma, non abbiamo creato angeli, come ad esempio col proposito di diventare un sapiente o simili, quindi niente di spirituale. Così come io studio la matematica per diventare un professore di matematica, io studio religione per diventare un professore di religione. Non c'è niente di spirituale in tutto questo. Cosa succede? Dice: non sale affatto in alto, nemmeno alle Echalot e alle dimore degli angeli della santità. Malachei Asharet si chiamano. Ma rimane qua giù, in questo mondo materiale, che è la dimora delle Kelipot, la dimora dell'impurità. Cosa vuol dire le Echalot e le dimore degli angeli? Vi avevo spiegato prima. Quando io studio o faccio una mitzvah, la mitzvah diventa parte integrante del mondo stesso spirituale, della struttura del mondo spirituale. Se io lo faccio in un altro modo, non riesce ad avere la forza di unirsi con la struttura del mondo spirituale, quindi non diventa divino, ma diventa cibo per gli angeli, chiamiamolo così. Quindi non profondo, non autentico, ma superficiale. Però in qualche modo è riuscito a salire in alto. Ma se io studio Torah per diventare professore di religione, la Torah che studio rimane qui perché non ho fatto nessuna mitzvah. Non ho trasformato la Torah in una mitzvah e quindi la mitzvah rimane materiale e fisica. Leggiamo la nota, che è interessante. Normalmente le note non le leggiamo, ma queste note sono importanti perché porta delle fonti dello Zohar che ci spiega questa cosa. Come viene spiegato nello Zohar, parte 3, pagina 31 e 121. Da notare in questi passi la frase, cosa dice lo Zohar? Queste parole. Tale parola, quando una persona studia Torah nel modo giusto, le parole della Torah che pronuncia sale in cielo e si fa strada attraverso i cieli. Cosa vuol dire attraverso i cieli? Più spiritualità dai, più kavanah metti, più ha la forza di salire su. È un po' come la navicella spaziale. Più missili agganci alla navicella spaziale, più riesce ad andare in alto. Quindi più spiritualità metti nello studio della Torah e nelle mitzvot che fai, e più le mitzvot vanno in alto. Attraversano il mondo dell'azione, e attraversano il mondo della formazione, e attraversano il mondo della creazione, arrivano fino all'emanazione, magari. Non siamo in grado di fare questa cosa, solo i grandi tzaddikim. Comunque, la Torah che studio sale e si fa strada attraverso i cieli ed evoca ciò che ha da essere evocato. E se è bene, è bene. Quindi sta dicendo che se io ho studiato la Torah nel modo giusto, la Torah cambia le sorti di questo mondo. Famosissima la storia che sono andati da Rabbi Shimon Bar Yochai a chiedergli di pregare perché non scendeva la pioggia. Rabbi Shimon Bar Yochai, invece di pregare, ha detto un discorso di Torah. E durante il suo discorso di Torah, le nuvole hanno coperto il cielo e ha iniziato a piovere. Chiaro, bisogna essere Rabbi Shimon Bar Yochai. Però la Torah che studiamo ha una forza tale da salire in cielo e cambiare le sorti, evocare ciò che ha da essere evocato. E quindi se è bene, è bene, eccetera. Quindi andiamo avanti, porta un'altra nota, da notare anche a pagina 105, sempre lo Zohar. Da ogni parola della Torah nasce un suono che sale. Quindi quando io pronuncio una parola di Torah, come dicevamo prima, Silvano ha chiesto se studio ma non capisco realmente. Il fatto che io ho pronunciato le parole della Torah, i Pesukim, il Teilim, lo Zohar, ogni parola che io pronuncio crea un suono e questo suono sale in cielo. E porta di nuovo allo Zohar a pagina 168, le voci della Torah e delle preghiere aprono i cieli. Ed è molto difficile no, per noi mettere sempre una giusta intenzione, la giusta kavanah nella Torah che studiamo, nella tefilah che facciamo. Perché questo? Perché ogni giorno la tefilah è uguale al giorno precedente, questo è quello che noi crediamo. Vi faccio un esempio: quando una persona fa dello sport, va in palestra tutti i giorni, non so se fa bene alla salute andare tutti i giorni in palestra, 3 volte alla settimana va in palestra e deve fare una serie di esercizi. E lui spera che grazie a questi esercizi diventerà un grande culturista famoso. Però lui fa sempre gli stessi esercizi e non vede nessun risultato. Se andate in palestra, una volta parlavo con un istruttore di una palestra, mi dice che la gente, mi diceva 30 anni fa, mi diceva che la gente va in palestra per motivi di salute e poi dopo si innamora del loro corpo e poi non riesce più a fare a meno di essere innamorato del proprio corpo, quindi non vanno in palestra per motivi di salute, vanno semplicemente per vedere i muscoli gonfiarsi. E da lì alla salute dice molto discutibile, però vabbè, questa è la natura dell'uomo. Quando una persona invece va in palestra e fa continuamente queste serie di esercizi e non vede nessun risultato, quando deve rinnovare l'abbonamento non lo rinnova più. Perché? Perché si stufa. Sono arrivato al terzo dei 10 esercizi. Che fatica! E tutta questa fatica per che cosa? Per niente, non vede il risultato, la persona si abbatte e non ha la forza di andare avanti. Questo è il problema che noi abbiamo quando dobbiamo fare le mitzvot. Ogni giorno noi facciamo delle mitzvot, spesso sono le stesse. Quando io devo fare la mattina la tefilà, è esattamente la tefilà come ieri. E siccome io non sempre vedo il risultato, anzi, non lo faccio per un risultato, chiedo che HaKadosh Baruch Hu dia salute, chiedo che HaKadosh Baruch Hu dia il sostentamento, pace e tutto quanto. Ci sono le guerre, c'è gente malata. C'è gente che non ha di che finire il mese e io tutti i giorni devo fare la stessa tefilà. È come il signore che va in palestra e non vede il risultato e lascia scadere l'abbonamento e poi non lo rinnova. E quindi facciamo fatica noi ogni giorno a alzarci, andare in Bet Knesset e fare la tefilà. In realtà noi sbagliamo perché noi siamo convinti che non ha, la nostra tefilà non dà il risultato. In realtà, se noi immaginassimo che la tefilà che io farò domani mattina sarà l'unica tefilà che io farò nella mia vita. Chiaramente questa tefilà sarà molto molto emozionata, emozionale, sarà molto sentita, sarà con tanta intenzione, con tanto trasporto, tanta kavanah, tanto entusiasmo perché sarà l'unica tefilà della mia vita. In realtà ogni tefilà che faccio è l'unica tefilà della mia vita perché ogni tefilà porta un benessere al mondo, alla mia anima, a tutto Am Israel e al mondo intero e non soltanto, soprattutto nei mondi spirituali, aspettano la nostra tefilà che si trasforma in cibo, in alimento, in sostentamento per i mondi spirituali, cosa che la tefilà del giorno prima non ha potuto fare e non avrebbe fatto perché è un'altra tefilà. E quindi a Shachrit è una tefilà unica, che non è ripetibile e non è imitabile, è la stessa cosa è a Mincha, è la stessa cosa è a Arvit, e così tutta la nostra vita noi il risultato forse non lo vediamo, ma siamo stupidi se crediamo che non otteniamo il risultato delle nostre fatiche, del nostro impegno, delle nostre tefillot e di tutte le mitzvot che noi facciamo. Quando io so questa cosa diventa tutto molto più facile. E quindi perdo la pigrizia, perdo la pesantezza e perdo la distrazione che normalmente ho quando devo fare una mitzvah che si ripete di routine giorno dopo giorno. Non avete mai niente da ribattere. Siamo sicuri che siamo ebrei?
No, no, no. Rav, quando le ha detto che è importante studiare la Torah con riverenza verso Hashem, con rispetto, con amore, e quella storia di Baal Shem Tov, mi ha fatto ricordare anche, c'è un'altra storia di Rabbi Nachman, che racconta che c'è un uomo che studia la Torah, ma il fatto che la studia solo, è un uomo che studia solo la Torah, è molto pericoloso, perché gli apparve un angelo per studiare e lui accettò, soltanto che a poco quest'angelo poi lo spingeva a non rispettare le mitzvot, e neanche proporre anche a sua moglie di non rispettare la nidà. E poi la moglie, che era figlia di un rav, andò a parlare col padre e capirono qual era la situazione, che era in pericolo, insomma.
Sì, succede anche con gli angeli, succede anche con le persone. La Torah non conoscevo questa storia di Rabbi Nachman. La Torah di Rabbi Nachman è molto molto ricca di storie che sono degli insegnamenti molto reali. però non sono un professionista delle storie di Rav Nachman. Bezrat Hashem un giorno, sono storie molto profonde. Nella Torah c'è scritto chiaramente che se viene qualcuno a studiare con te, ma poi ti dice di cambiare anche solo una virgola della Torah, sappi che questa persona non viene dalla parte della Kedusha, perché la Torah non può cambiare. La Torah è la verità e la verità non cambia. E nelle generazioni abbiamo avuto tanti personaggi che hanno proposto di ammodernare, di riformare, di rendere la Torah più accessibile alle pigrizie dell'essere umano, e quindi da una persona così bisogna allontanarsi come dal fuoco. Infatti, quando ci accusano che noi non seguiamo alcune figure religiose di altre religioni, semplicemente perché hanno cambiato la Torah, e la Torah non la puoi cambiare. E se viene qualcuno e ti dice cambiamo qualche cosa, sappi che è pericolosissimo e devi fare di tutto perché questa persona non possa fare danni né a te né a altre persone. E quindi andate a leggervi nella Torah quelle che saranno le conseguenze. Grazie per questo intervento.
Posso chiedere una domanda, Rav?
Sì.
Allora, quando si inizia a studiare la Torah, non si sente subito questo attaccamento? Diciamo che si studia un po' perché, per capire per quale motivo succedono le cose, perché quello che non credo che ci siano delle persone che studiano e entrano subito in questo meccanismo di avvicinarsi ad Hashem, ecco. E può essere che è sbagliato come idea, oppure può
No,
succedere?
è giusto, quello che lei dice è giusto al 100% ed è esattamente la realtà, perché nessuno può temere Hashem se non conosce Hashem, nessuno può amare Hashem se non conosce Hashem. C'è una regola universale che quando conosci molto bene qualcuno, automaticamente ti leghi a questa persona. E quindi le emozioni possono nascere dal fatto che conosci questa persona. Se invece non la conosci, non puoi amare. Tanto, tanto, tanto tempo fa abbiamo dedicato a delle lezioni sull'amore, in cui abbiamo spiegato che l'amore a prima vista non esiste, purtroppo. Non è purtroppo. Esiste attrazione a prima vista. Amore a prima vista è un controsenso, perché non puoi amare qualcosa che non conosci. Per amare qualcuno devi sapere chi stai amando, devi conoscerlo. Oppure un amore superficiale, un amore non è amore, si chiama attrazione fisica, niente di più. Quindi i Chachamim sapevano questa cosa, chiaramente dicono, Leolam ilmad adam Torah, una persona deve sempre studiare la Torah, ve afilu shelo lishma, anche se studia la Torah non fine a se stesso. Perché? Se mitoch shelo lishma ba lishma. Perché quando tu inizierai a studiare Torah e inizierai a conoscere la profondità della Torah, che è la volontà di Hashem, la saggezza di Hashem, inizierai a conoscere Hashem, ti innamorerai di Hashem. E quindi studierai Torah solo per il motivo di poter sentirti vicino ad Hashem. Ma nessuno nasce così.
Ecco, questo volevo sapere, grazie. Tutti
Quindi
abbiamo studiato Torah per iniziare, per capire le cose, poi piano
siamo
piano.
tutti, certo, si inizia con l'interesse di poter conoscere, di poter sapere, ma poi dopo il vero studio della Torah arriva dopo. Infatti abbiamo studiato nel capitolo precedente, anche all'inizio di questo capitolo, che quando tu ristudierai una volta questo passo della Torah nel modo giusto, recupererai anche le volte che hai studiato nel modo diciamo meno corretto, che l'hai fatto senza la giusta intenzione. Questo è un regalo che HaKadosh Baruch Hu ci fa, è un regalo che l'autore del Tanya ci rivela, che quando ristudio, allora nel modo giusto, perché ormai sono arrivato a capire che la Torah non è altro che uno strumento per abbracciare Hashem, per legarmi ad Hashem, per unirmi con HaKadosh Baruch Hu, per fare la sua volontà come un servitore, come un soldato deve fare, automaticamente tutto il passato viene recuperato, come il computer che ogni tanto deve fare un risanamento, una pulizia, una defrag si chiama, rimette insieme tutti i pezzi, e una volta che mette insieme tutti i pezzi, allora il computer funziona alla perfezione come fosse nuovo. Chi lo sa fare? Piano piano impariamo a fare le cose nel modo giusto per poter veicolare il nostro studio della Torah verso non soltanto la superficialità dei mondi spirituali, ma la divinità dei mondi spirituali, nella struttura stessa. Non abbiamo il tempo per continuare a leggere un altro paio di righe, quindi le lasciamo per la settimana prossima. Siete stati un pubblico fenomenale, come sempre. Apprezzo molto la vostra presenza e l'apprezzano soprattutto quelli che grazie a voi potranno ascoltare la lezione su YouTube. Quindi continuate a mettere i like e a scrivere qualche commento in modo che possa sempre essere più diffusa la Torah in questo mondo, per portare berakah, per portare salute e per portare riparazione a questo mondo che tanto ne ha bisogno. Shavua Tov, buone
Shavua
notizie.
Tov.
Grazie.
Shavua
Shavua
Tov a
Tov,
tutti.
grazie.